Brothers and sisters, we welcome you to the worldwide devotional for young adults.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla riunione mondiale dei giovani adulti. Questa riunione viene trasmessa dal Marriott Center presso il campus della Brigham Young University. Desideriamo dare un benvenuto speciale a coloro che partecipano per la prima volta. Speriamo che queste riunioni rafforzino e benedicano la vostra vita. Mi chiamo Rich Wood e sono il presidente del 13° Palod per i giovani adulti non sposati di Provo nello Utah. Diamo il benvenuto al presidente Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, e siamo grati che la sorella Nelson sia qui con lui stasera. Il presidente Nelson e sua moglie saranno presentati più avanti quali oratori di oggi. Siamo grati e felici di riconoscere la presenza sul pulpito dell'anziano Scott Runia, il nostro 70 di area locale per i Guns, e di sua moglie Tammy, dell'anziano Kimby Clark, commissario della Chiesa per l'istruzione, e di sua moglie Sue, del presidente della sorella Nelson, nostro oratore di questa sera, e di mia moglie Rebecca. Siamo anche grati di aver qui con noi il presidente della Brigham Young University, Kevin Wharton, e sua moglie Peggy. Riconosciamo inoltre la presenza di altri dirigenti del sistema educativo della Chiesa e del seminario degli istituti di religione. Sul pulpito vi sono anche il presidente e la sorella Osergaard del Tempio di Provo City Center, il presidente e la sorella Livingston del Tempio di Provo, il presidente e la sorella Hodgman della missione di Provo, e il presidente e la sorella Kilpak della missione di Orem, e molti dei nostri presidenti locali dei pari dei giovani adulti con le rispettive mogli. Cominceremo questa serata con il coro e la congregazione che canteranno Seguitemi, inno 68. Siamo grati per l'aiuto prestato da Daniel Withers del 187° Rione Guns di Provo, che dirigerà la musica, e della sorella Nora Hess, che ci accompagnerà all'organo. Dopo l'inno, Parker Johnson del 181° Rione Guns di Provo offrirà la preghiera di apertura.
Nostro Padre Eterno che sei nei cieli, siamo riuniti come giovani adulti non sposati di tutto il mondo alla ricerca di ispirazione e guida da parte di uno dei servitori da te scelti. Siamo grati di essere presieduti dal Presidente Nelson e di ascoltare le parole che lui e sua moglie hanno da dirci. Preghiamo, Padre, affinché il nostro cuore sia ricettivo, affinché noi possiamo essere umili abbastanza da ricevere il messaggio che ci verrà dato oggi. Benedici il Presidente Nelson e il resto del quorum dei 12 Apostoli, con la forza e con il desiderio di continuare a servire. Siamo grati di avere un profeta vivente, il Presidente Monson, e preghiamo affinché tu possa benedirlo e sostenerlo. Padre, ti preghiamo ora affinché coloro che stanno ascoltando siano istruiti singolarmente e affinché noi, come gruppo, possiamo ricevere rivelazioni per migliorare la nostra vita. Aiutaci, Padre, a essere una luce per questa generazione, così da poter continuare a essere obbedienti. Benedicici ora e sempre, con aiuto dal cielo, affinché possiamo avere il coraggio di rimanere forti. Siamo grati per questo Vangelo che ci dà la conoscenza di cui abbiamo bisogno per vivere una vita felice. Siamo soprattutto grati per l'espiazione di tuo Figlio e preghiamo affinché possiamo ricevere il potere che essa porta ogni giorno nella nostra vita. I nostri cuori sono uniti nell'amore che proviamo per te, Padre, e preghiamo per queste benedizioni con umiltà e fede. Nel nome del Redentore Gesù Cristo. Amen.
Grazie Parker per la bellissima preghiera. Questa sera si unisce a noi il coro dell'Istituto della Utah Valley University che canterà O Speranza di Israele. Il coro è diretto da Ryan Eggett, un insegnante dei seminari degli istituti di religione, e la sorella Elena Matangelo offrirà l'accompagnamento musicale. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare la sorella Wendy Nelson, la quale sarà seguita dal presidente Russell M. Nelson del Quorum dei 12 Apostoli. Al termine dell'intervento del presidente Nelson, il coro canterà «Avanziamo insieme nel lavoro del Signore». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Natalie Castiglio, membro del 189° Rione Gans di Provo. Ora il coro canterà «O Speranza di Israele».
Of foam. Ringrazio il coro per l'emozionante numero musicale. Fratelli e sorelle, vi vogliamo bene e ci piace molto stare insieme a voi. Voi siete senza dubbio la speranza di Israele ed è per questo che vi esporrò alcune riflessioni e prego che lo Spirito Santo vi porterà esattamente il messaggio che avete bisogno di sentire. Prima del nostro matrimonio sono stata professoressa di terapia matrimoniale familiare per più di 25 anni, di cui gli ultimi 13 proprio qui alla Brigham Young University. Ho offerto consulenza a migliaia di coppie e ho ascoltato un ripetersi di storie tragiche di famiglie spaccate e rapporti rovinati. Ho visto da vicino che cosa funziona in un matrimonio e che cosa no. Ho imparato cosa può guarire persino un matrimonio distrutto e che cosa può farne naufragare altri quasi da un giorno all'altro. Mi permetterete perciò quest'oggi di parlarvi di quello che è sicuramente uno dei vostri argomenti preferiti, l'amore e il matrimonio? Vorrei esporvi quattro verità che credo non soltanto vi risparmieranno inutili dispiaceri, ma vi aiuteranno a essere e a scegliere un coniuge retto e a realizzare così un matrimonio felice e una vita familiare fruttuosa. Stasera vorrei che mi vedeste come la zia Wendy, dato che vi parlerò dal cuore, proprio come farei e come ho fatto ai miei nipoti. Ecco, quindi, quali sono le quattro verità della zia Wendy sull'amore e il matrimonio? Verità numero uno. Le verità che riguardano l'amore e il matrimonio giungono a voi per mezzo dello Spirito Santo e provengono dal Padre Celeste. Egli ha decretato che il matrimonio fosse un elemento insostituibile del suo piano di felicità. Lo Spirito è il messaggero di queste verità. Vi esorto a cercare di comprenderle. Per contro, le menzogne sull'amore e sul matrimonio hanno origine e vengono perpetuate da Satana e dai suoi servitori. L'avversario gioisce ogni qualvolta persuade la sua vittima ad accettare qualunque cosa profani o degradi l'amore e il matrimonio. Ma ciò non toglie che la verità è la verità, le menzogne restano menzogne e nessuna astuta campagna pubblicitaria, propaganda o promozione potrà mai cambiare questo fatto. Verità numero due. La purezza personale è la chiave del vero amore. Più puri saranno i vostri pensieri, i vostri sentimenti, le vostre parole e le vostre azioni, maggiore sarà la vostra capacità di dare e di ricevere vero amore. Credetemi, ogni volta che in preghiera aprite il vostro cuore al Padre Celeste e poi rimanete in ascolto, ogni volta che studiate le Scritture cercandovi le risposte alle domande del vostro cuore, ogni volta che evitate qualunque cosa possa danneggiare il vostro spirito, come la pornografia, ogni volta che adorate nel Tempio, ogni volta che trovate un'informazione utile a far celebrare un'ordinanza per un vostro antenato, voi siete scegliendo di accrescere la vostra purezza personale. Il vostro futuro coniuge vi sarà grato perché in ognuno di questi momenti vi sarete preparati per la vera intimità coniugale. Dunque, se siete single e vi chiedete come prepararvi nel modo migliore per il vero amore, la risposta è: fate ogni cosa necessaria per mantenere puri i vostri pensieri, i vostri sentimenti, le vostre parole e le vostre azioni. Cercate la guida dello Spirito. Egli vi aiuterà. Se siete sposati, il mio consiglio è esattamente lo stesso. Adoperandovi per diventare più puri, avrete con voi lo Spirito Santo in misura sempre maggiore. La vostra capacità di ricevere rivelazione personale aumenterà. E ciò significa che avrete più chiara la direzione della vostra vita. Proverete più pace e più gioia. Vi sentirete meno soli e sarete più ottimisti riguardo al vostro futuro. Beneficerete inoltre di maggior chiarezza mentale nello studio e nel lavoro e oltre a ricevere queste grandi ricompense, adoperandovi ogni giorno per diventare un po' più puri, accrescerete anche la vostra capacità di godere dell'autentica intimità coniugale. Ecco perché la pornografia è così devastante. Al contrario di quanto sostengono tutti i suoi promotori, la pornografia in realtà vi impedirà di vivere il genere di intimità più desiderabile. Ora, la prossima, la numero 3, potrebbe alquanto sorprendervi, perché è l'esatto opposto di ciò che l'avversario e gran parte del mondo vorrebbero farvi credere in merito all'amore e al matrimonio. Verità numero 3. Il Signore vuole che marito e moglie godano della bellezza e della gioia dell'intimità coniugale come parte importante dell'espressione del loro amore. L'intimità coniugale è ordinata da Dio, è un comandamento ed è un comandamento dato da Dio perché avvicina i due coniugi tra loro e al Signore. La vera intimità coniugale coinvolge tutta l'anima dei suoi sposi. consiste nell'unione del corpo e dello spirito del marito con il corpo e lo spirito della moglie. Questa unione delle anime rappresenta appunto l'unità raggiunta da marito e moglie in tutti gli altri aspetti della vita. Essi lavorano insieme come soci, insieme pregano, giocano, lottano, crescono e apprezzano la vita. Si sacrificano l'uno per l'altro e si incoraggiano a vicenda per diventare ciò per cui sono nati. Miei cari fratelli e sorelle, l'intimità coniugale è sacra. Infatti, non è possibile per marito e moglie essere più vicini a Dio di quando sono uniti nella vera intimità coniugale. Come vi potete preparare allora per una simile intimità coniugale? Dovete vivere rettamente in modo che lo Spirito possa essere il vostro compagno e quello del vostro coniuge. Questo ci porta alla verità numero 4. Per raggiungere la vera intimità coniugale è necessario per lo Spirito Santo che lo Spirito Santo sia presente. Semplicemente non possiamo avere al di fuori del matrimonio il genere di esperienze intime che possiamo avere all'interno del matrimonio, perché nel primo caso vi sarà lo Spirito. L'anziano Parley P. Pratt insegnò che lo Spirito Santo ha la capacità di migliorare, ampliare, espandere e purificare tutte le passioni e le tendenze naturali. Provate a immaginare, egli può rendere puri i vostri sentimenti. Quindi, ogni cosa che invita lo Spirito nella vostra vita e in quella del vostro coniuge e del vostro matrimonio farà crescere la vostra capacità di provare l'intimità coniugale. È davvero tanto semplice quanto profondo. D'altra parte, ogni cosa che offende lo Spirito farà diminuire la vostra capacità di essere uniti con il vostro coniuge. Cose come la rabbia, la lussuria, l'indisponibilità a perdonare, la contesa, l'immoralità e i peccati di cui non ci si è pentiti ridurranno l'intimità coniugale che cercate di creare in nulla più che un'esperienza sessuale. Perciò, per riassumere, mentre la sessualità del mondo si trova sotto l'influenza dell'avversario e implica passioni carnali, sensuali e diaboliche, l'intimità coniugale ordinata da Dio si trova sotto l'influenza dello Spirito e implica passioni ravvivate e purificate dallo Spirito. La verità è che più sarete puri e più meravigliosa sarà la vostra intimità coniugale. Nella sessualità del mondo, qualunque cosa è accettabile. Nell'intimità coniugale si presta la massima cura a evitare tutto ciò che, dal linguaggio alla musica ai film, offende lo spirito, il vostro spirito e quello del vostro coniuge. Mentre la sessualità del mondo è concupiscente e uccide l'amore, l'intimità coniugale genera più amore. La sessualità del mondo svilisce gli uomini e le donne e i loro corpi, mentre l'intimità coniugale onora gli uomini e le donne e celebra il corpo come uno dei grandi premi della vita terrena. Nella sessualità del mondo gli individui si sentono usati, abusati e in ultima analisi più soli. Nell'intimità coniugale marito e moglie si sentono più uniti e amati, più curati e compresi. La sessualità del mondo devasta e alla fine distrugge i rapporti. L'intimità coniugale rafforza i matrimoni, sostiene, guarisce e santifica la vita dei coniugi e la loro unione. La sessualità del mondo è stata paragonata al suono acuto di un flauto, mentre l'intimità coniugale è stata paragonata alla maestosità di un'intera orchestra. La sessualità del mondo diventa una completa ossessione perché non mantiene mai le sue promesse. L'intimità coniugale ordinata da Dio è gloriosa e continuerà in eterno per i mariti e le mogli fedeli alle alleanze. In breve, l'intimità coniugale sostenuta dallo Spirito è benedetta dal Signore e ci santifica. Ora, realizzare un matrimonio solido e felice non è facile. Posso testimoniarlo, ma di sicuro vi porterà gioia. Per il nostro 10° anniversario di matrimonio mi sono chiesta cosa potevo regolare a mio marito che rappresentasse la gioia che mi ha dato la nostra vita insieme. Ed ecco cosa gli ho regalato. Un'altalena. Miei cari amati fratelli e sorelle, se sarete decisi a vivere secondo queste 4 verità, sono sicura che potrete costruire un matrimonio felice che vi darà sostegno e conforto per sempre. Un matrimonio che vi consentirà di diventare più di ciò che potreste mai diventare da soli. Attesto che il matrimonio è uno dei più grandi privilegi concessi da Dio ai suoi figli, che il matrimonio può essere la fonte di una gioia senza pari e che la purezza personale è la chiave per ottenere questa gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli e sorelle, vi porto i saluti e l'affetto della prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli. Vi ringraziamo per essere con noi questa sera e per aver preparato il vostro cuore e la vostra mente per essere istruiti spiritualmente. Da gennaio 2016, quando vi parlai a questa riunione mondiale, sono stato con molti di voi nei miei viaggi in Giappone, Filippine, Cina, Canada, Inghilterra, Galles, Germania, Italia, Spagna e altre località negli Stati Uniti. Lo scorso settembre ho avuto un'esperienza indimenticabile con l'anziano M. Russell Ballard e altri dirigenti della Chiesa quando siamo andati a Baton Rouge, in Louisiana, per incontrare la gente del posto dopo una disastrosa alluvione. La domenica, ognuno di noi ha tenuto 4 grandi riunioni sacramentali. Una per le vittime e 3 per i volontari accorsi da diversi stati per aiutare a ripulire. Queste foto danno un'idea delle congregazioni in quel giorno del Signore, composte da centinaia di persone che indossavano le casacche con il nostro logo Mormon Help in Hands. Notate molti volti felici di ragazzi e ragazze che hanno lasciato le loro case per andare ad aiutare il prossimo che non conoscevano, nel caldo soffocante dell'estate in Louisiana, e che si sono fermati per adorare il Signore nel suo giorno. Mentre osservavo quella meravigliosa congregazione di lavoratori volenterosi, la maggioranza dei quali aveva la vostra età, ho avuto l'impressione di guardare uomini e donne che presto sarebbero diventati i dirigenti di questa Chiesa. Quindi stasera, mentre vi immagino riuniti in tutto il mondo, vorrei enfatizzare tale sensazione e parlarvene. Voi siete i futuri dirigenti della Chiesa del Signore. Siete pronti a prendere le redini della dirigenza? Quando vi ho parlato un anno fa, vi ho invitato a ergervi quali veri millennial che siete nati per essere. Voi aiuterete il mondo per il regno millenario del Salvatore, contribuendo a radunare gli eletti dei 4 canti della terra, cosicché chiunque scelga di farlo possa ricevere il Vangelo di Gesù Cristo e tutte le benedizioni inerenti. Stasera vi voglio parlare di come potete prepararvi. Prima di tutto, concentratevi sul matrimonio e sulla famiglia. Sviluppate le impressioni che avete ricevuto ascoltando le 4 verità della zia Wendy sull'amore e sul matrimonio. La responsabilità che avete nei confronti del Signore di radunare gli eletti tra il caos morale e la vorticosa preponderanza del peccato che ci sono nei nostri giorni non è un'impresa da poco. Lucifero e i suoi seguaci stanno utilizzando ogni forma di tecnologia e di comunicazione per diffondere menzogne sulla vita e sulla vera fonte della felicità. Quindi, per fare ciò che siete venuti sulla terra a fare, sono richieste le più raffinate capacità di leadership di cui la vostra generazione è capace. Fortunatamente abbiamo dei modelli superbi da seguire. Se il mondo può guardare alle considerevoli capacità direttive di uomini e donne come Napoleone, Giovanna d'Arco, George Washington, Mahatma Gandhi, Madre Teresa e molti altri, io credo che i migliori leader che siano mai esistiti sulla terra siano i profeti di Dio. Ad oggi, 16 uomini sono stati scelti dal Signore per essere i presidenti della sua Chiesa, restaurata in questa dispensazione, questa che è la dispensazione al culmine della storia della terra. Io ho conosciuto personalmente 10 di questi 16 uomini. Questo la dice lunga sulla mia età, più di qualunque altra cosa. Mettiamola così, non compro più banane acerbe. Posso persino nascondermi da solo le uova di Pasqua. Quindi, se prendete seriamente il fatto di ergervi come veri millennial, vi esorto a studiare la vita e gli insegnamenti di questi 16 profeti di Dio. Tale studio cambierà la vostra vita. Desidero condividere alcuni principi di leadership che ho appreso da loro. Il presidente Joseph Fielding Smith, decimo presidente della Chiesa, viveva solo a pochi edifici di distanza dalla casa della mia infanzia. I suoi due figli più piccoli erano miei amici di gioventù e spesso mi invitavano a casa loro. Il presidente Smith era il presidente della Chiesa nel 1971, quando fui chiamato come presidente generale della scuola domenicale. Nel corso di quell'anno, quando io e la mia defunta moglie Danzel lo accompagnammo alla prima conferenza di Aria, che si tenne a Manchester in Inghilterra, osservai una possente lezione di leadership efficace quando il presidente Smith chiese alle autorità generali riunite in una piccola sala di fare rapporto prima della conferenza. Dopo che tutti ebbero parlato, invece di offrire una guida dittatoriale, il presidente Smith si alzò con dignità presidenziale e li invitò ad approfittare della sua saggezza di 94enne mentre esprimeva il suo amore e il suo sincero desiderio di aiutarli. Rimasi meravigliato dal potere di questo dirigente che esprimeva amore e fiducia nella sua gente. Dopo la conferenza di Aria, quando ci complimentammo con il presidente Smith per il suo eccellente messaggio, rispose semplicemente: «Non sono venuto qui per fallire». Egli aveva fede che il Signore avrebbe guidato quelle riunioni, mentre il presidente Smith fece tutto quanto era in suo potere per portare avanti l'opera. La fede, la preghiera, lo studio e il duro lavoro formano una combinazione vincente. Proprio come il presidente Smith non andò in Inghilterra per fallire, allo stesso modo nostro Padre non vi ha mandati sulla terra in questa dispensazione finale perché falliste, ma piuttosto per avere successo e per trovare gioia nel farlo. Il presidente Ezra Taft Benson era membro del Quorum dei 12 Apostoli da solo 2 anni, quando nel dicembre 1945, sullo strascico della Seconda Guerra Mondiale, il presidente George Albert Smith chiamò l'allora anziano Benson a presiedere alla missione europea. Là le condizioni erano molto gravi. Durante una missione, durata 10 mesi, di amore verso i membri la cui vita era stata stravolta dalla guerra, l'anziano Benson viaggiò in Germania, in Polonia, in Cecoslovacchia e in Scandinavia per distribuire cibo, vestiti e coperte ai santi sofferenti. Egli affrontò ripetutamente quelle che sembravano essere difficoltà insormontabili. Eppure dimostrò ripetutamente fede coraggiosa nel potere del Signore di superare gli ostacoli. 40 anni dopo, nel novembre 1985, il presidente Benson, da poco ordinato presidente della Chiesa, mi incaricò, quale membro più giovane dei 12, di aprire le porte ai paesi dell'Europa dell'Est che allora erano sotto il giogo del comunismo. Mi sentivo impreparato per tale incarico impegnativo. Al presidente Benson c'era passato prima di me. Come avrei potuto non fare ciò che lui aveva fatto? Il suo esempio mi spinse a pregare e a lavorare il più duramente possibile e poi a osservare l'aiuto della mano miracolosa del Signore. Quando ci sentiamo sopraffatti, possiamo imparare tanto dal presidente Benson. Per 8 anni servì contemporaneamente come apostolo e come ministro dell'agricoltura nel gabinetto statunitense del presidente Dwight Eisenhower. Come fece? Ecco le sue parole. Lavoro il più duramente possibile e faccio tutto quanto in mio potere. Cerco inoltre di osservare i comandamenti. Poi lascio che il Signore faccia la differenza. Ecco delle parole di cui nutrirci. Il presidente Gordon Binkley era un dirigente dinamico, il cui insegnamento nel governo della Chiesa è stato unico. Prima di servire come 15° presidente della Chiesa, era stato consigliere di 3 precedenti presidenti. Al rientro dalla sua missione in Inghilterra da giovane, lavorò per la Chiesa svolgendo diverse mansioni, sempre sotto la direzione della prima presidenza e del quorum dei 12. Gli fu chiesto più volte di risolvere problematiche molto importanti. Ad esempio, il presidente David O. McKay incaricò il fratello Hinckley di stabilire come impartire l'ordinanza dell'investitura tramite filmato in modo da soddisfare le esigenze di traduzione per la Chiesa in espansione. Il presidente Hinckley era il comunicatore per eccellenza. Parlava con fiducia del Vangelo a tutti, dai giornalisti esperti ai leader mondiali. Fui testimone di come addolcì il cuore di Mikhail Gorbachev, ex presidente dell'Unione Sovietica, che inizialmente si opponeva a un incontro con il presidente Hinckley nel suo ufficio. Poi, invece, il signor Gorbachev volle che il presidente Hinckley andasse a trovarlo nella sua stanza d'albergo. Quando però si incontrarono nella sede centrale della Chiesa, il presidente Hinckley indicò i magnifici pannelli di noce circasso nella sala del Consiglio della Prima Presidenza. Quando il presidente Hinckley disse al signor Gorbachev da dove proveniva quel legno, questi ne rimase sbalordito. Quel legno proveniva proprio dalla regione in cui egli era nato in Russia. Il suo atteggiamento divenne subito più amichevole. Il presidente Hinckley era un inguaribile ottimista, frutto della sua completa fede nel Signore. Durante quasi 13 anni della sua presidenza, egli guidò la Chiesa in un periodo di notevole innovazione, tra cui la progettazione di templi più piccoli, la costruzione del centro delle conferenze, l'annuncio di 79 nuovi templi e la dedicazione o ridedicazione di 95 dei 124 templi allora in funzione. La visione del presidente Hinckley e ciò che chiedeva da se stesso a motivo di quella visione non aveva limiti. Il presidente Hinckley era un'autorità riguardo alla storia della Chiesa. Era anche un veggente. Come tale, non temeva di proclamare il futuro. Sentite le sue parole. Questa causa di Cristo avanzerà con maestà e potere fino a riempire tutta la terra. Porte ora chiuse alla predicazione del Vangelo si apriranno. L'Onnipotente dovrà forse scuotere le nazioni per umiliarle e indurle ad ascoltare i servitori del Dio vivente. Ma tutto quello che è necessario avverrà. Ora il presidente Thomas S. Monson è il profeta vivente del Signore sulla terra. Quanto lo amiamo, lo sosteniamo e preghiamo per lui. E quanto abbiamo imparato da lui. Pensateci, fu chiamato vescovo a 22 anni. Il suo rione includeva 80 vedove. Fu chiamato apostolo alla tenera età di 36 anni. Il presidente Monson ha vissuto secondo il motto: se il Signore vuole che qualcosa sia fatto, voglio che sappia che può contare sul fatto che Tom Monson è disposto a farlo. Ci ha insegnato come tendere una mano agli altri e soccorrerli. Ci ha insegnato con l'esempio che prendersi cura delle persone è sempre più importante della gestione del tempo, delle riunioni o dei programmi. Per tutta la vita, il presidente Monson ha spesso preso strade inusuali per tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. A volte si è fermato in un ospedale per confortare gli afflitti. Altri giorni è stato guidato a visitare delle abitazioni specifiche. Spesso il suo bussare inaspettato a una porta è stato accompagnato da una persona in lacrime che ha esclamato qualcosa simile a: come facevi a sapere che era l'anniversario della morte di nostra figlia? Oppure, come facevi a sapere che oggi era il mio compleanno? Per tutta la vita, il presidente Monson ha costantemente dimostrato due qualità fondamentali che rendono i profeti di Dio dei dirigenti straordinari. Primo, è stato un esempio del primo gran comandamento e del secondo, amare Dio con tutta l'anima e amare il prossimo, i figli di Dio, come amiamo noi stessi. Secondo, ogni profeta sa come ricevere rivelazione e agire in fretta quando essa arriva. Il presidente Thomas S. Monson è la personificazione di un retto dirigente. I profeti di Dio hanno molti attributi in comune. Uno di questi è che ogni profeta comprende l'importanza della legge divina. La conoscenza della legge divina e una leadership efficace e retta vanno mano nella mano. Più leggi di Dio riuscite a conoscere, e ancora più importante a osservare, più efficace sarà la vostra retta leadership. Quando ero un giovane studente di medicina, i miei studi rigorosi sul corpo umano mi convinsero che Dio vive. Quando venni a sapere che il corpo era una creazione di Dio, fui sempre più incuriosito dalle leggi di Dio che governano le funzioni di tale corpo. Tramite estese ricerche di laboratorio, imparai la legge che governa il battito cardiaco. Inoltre, appresi che il battito cardiaco poteva essere temporaneamente fermato in sicurezza per facilitare delicati interventi di riparazione. Questo si poteva fare cambiando il rapporto sodio-potassio nel sangue fornito al cuore. Poi, quando il cuore veniva nutrito da un sangue con un rapporto sodio-potassio normale, il cuore ricominciava a battere in maniera normale. Queste scoperte si dimostrarono prevedibili, sicure, ripetibili. Recentemente ho avuto l'opportunità di spiegarlo a una classe di medicina. Un professore colto che era presente mi ha chiesto: e se non funziona? Ho risposto: funziona sempre. Funziona secondo la legge divina. La legge divina è incontrovertibile e irrefutabile. Non si può negare o disputare sulla legge divina. E quando le leggi di Dio vengono seguite, ne conseguono sempre delle benedizioni importanti. Le benedizioni si basano sempre sull'obbedienza alla relativa legge. Gli esistenzialisti possono interpretare, i relativisti possono razionalizzare con la loro visione ristretta della realtà che la verità è solo un'esperienza soggettiva, ma le leggi sono leggi. La verità di Dio è davvero verità. Ciò che Dio indica essere giusto è giusto, e ciò che indica essere sbagliato è sbagliato. Ecco perché è imperativo conoscere le leggi di Dio. Esse controllano questo universo e una moltitudine di altri. Quando le leggi vengono violate, ci sono delle conseguenze. Anche se il nostro cuore è addolorato per coloro che violano le leggi di Dio, la punizione deve essere pagata. La legge divina deve essere osservata. Questo l'ho appreso quando sono stato il chirurgo del presidente Spencer W. Kimball. Quando il pacemaker per il suo cuore improvvisamente smise di funzionare, il presidente Kimball tornò da me per ricevere aiuto. Per prima cosa, però, mi chiese una benedizione del sacerdozio. Dopo la benedizione, che prometteva la correzione del malfunzionamento del pacemaker, il presidente Kimball mi disse: ora puoi fare tutto il necessario per far sì che questa benedizione diventi realtà. Procedetti con l'operazione. Nell'isolamento del filo che portava l'elettricità del pacemaker al suo cuore, trovai una rottura. Quando sostituii il filo difettoso, il pacemaker ricominciò immediatamente a funzionare, consentendo al cuore del presidente Kimball di battere normalmente. Neanche per il profeta di Dio si poteva ignorare la legge relativa alla trasmissione di elettricità. Il presidente Kimball era davvero un profeta. Egli fu il mio mentore quando lo seguivo da vicino durante le varie malattie e lo osservavo mentre studiava in maniera intensa e penetrante per cercare rivelazione. Il mio affetto per lui è infinito. Mentre il mondo è pieno di incertezze, non deve esserci incertezza nel vostro cuore e nella vostra mente riguardo a cosa è vero e a cosa non lo è. L'incertezza nasce da informazioni imperfette o sconosciute. Come apostolo, vi imploro di apprendere le leggi irrevocabili di Dio. Istruitevi mediante lo studio e mediante la fede. Questo significa vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pregate per discernere tra le leggi di Dio e le filosofie degli uomini, inclusi quegli inganni astuti dell'avversario. Col passare del tempo, Lucifero ha raffinato la sua astuzia. È abile a distrarre, a distorcere, a ingannare e a sviare. Vi imploro di evitare le sue trappole astute, così come evitereste la peste. Le trappole di Satana possono solo portarvi infelicità, schiavitù spirituale e morte. Questo è vero sempre. Le tristi conseguenze del cedere alle lusinghe di Satana sono prevedibili, sicure e ripetibili. Al contrario, vi prometto che se osserverete i comandamenti di Dio, vivendo secondo le sue leggi, diverrete sempre più liberi. Questa libertà vi svelerà la vostra natura divina e vi permetterà di prosperare personalmente. Sarete liberi dalla schiavitù del peccato, sarete liberi di essere voi, dei dirigenti efficaci e retti. Sarete preparati a dirigere con il precetto e con l'esempio, ovunque ci sia bisogno di voi. Fortunatamente anche le benedizioni derivanti dall'osservanza dei comandamenti di Dio sono prevedibili, sono sicure e sono ripetibili. Come membri della sua Chiesa restaurata sappiamo che Gesù Cristo, il nostro Maestro, è il nostro supremo insegnante. Come veri millennial, voi siete nati per essere veri discepoli di Gesù Cristo. Infatti, l'unico modo per essere dei veri millennial è di essere suoi veri discepoli. Come potete crescere nell'essere discepoli? Ho un invito per voi, un incarico, in realtà, che vi aiuterà se scegliete di accettarlo. Cominciate questa sera a consacrare una parte del vostro tempo ogni settimana a studiare tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto, come riportato nell'Antico Testamento, poiché Egli è il Geova dell'Antico Testamento. Studiate le sue leggi, come riportate nel Nuovo Testamento, poiché Egli è il Cristo. Studiate la sua dottrina, come è riportata nel Libro di Mormon, poiché non c'è altro libro di scrittura in cui la sua missione e il suo ministero siano rivelati in maniera più chiara. E studiate le sue parole, come riportate in Dottrina e Alleanze, poiché egli continua a istruire il suo popolo in questa dispensazione. Può sembrare un grosso incarico, ma vi incoraggio ad accettarlo. Se continuate a imparare tutto ciò che potete su Gesù Cristo, vi prometto che il vostro amore per Lui e per le leggi di Dio crescerà al di là di quanto possiate attualmente immaginare. Vi prometto anche che la vostra capacità di resistere al peccato aumenterà Il vostro desiderio di osservare i comandamenti crescerà. Vi ritroverete meglio in grado di allontanarvi dagli intrattenimenti e dalle complicazioni di chi si fa beffe dei seguaci di Gesù Cristo. Per ricevere aiuto, guardate i riferimenti che si trovano alla voce Gesù Cristo nella guida alle Scritture. Studiate tutto ciò che Gesù Cristo è, pregando e cercando ardentemente di capire che cosa significa per voi personalmente ognuno dei vari titoli e nomi a Lui riferiti. Per esempio, Egli è davvero il vostro Avvocato presso il Padre. Egli sarà dalla vostra parte, prenderà le vostre difese, parlerà a vostro favore, ogni volta, poiché voi avete scelto di essere più simili a Lui. Imparate a conoscerlo studiando tutto ciò che continua a insegnare tramite i Suoi profeti e apostoli viventi. Studiate la famiglia, un proclama al mondo. Studiate il documento Il Cristo vivente. Entrambi sono stati ricevuti per rivelazione. Condivideteli online, è dove potete vederli ogni giorno. Queste parole rivelate sono ciò in cui crede ogni vero santo degli ultimi giorni. Pregate per avere una testimonianza che queste verità rappresentano la legge divina. Imparate ad articolare queste verità con parole vostre. Fate pratica. Poi pregate e cercate delle opportunità per dichiarare ciò in cui credete. La vostra capacità di dirigere e di avere una retta influenza crescerà a mano che fate pratica. In un giorno futuro vi presenterete davanti al Salvatore. Sarete sopraffatti fino alle lacrime, stando alla Sua presenza sacra. Faticherete a trovare le parole per ringraziarlo per aver pagato per i vostri peccati, per avervi perdonato ogni scortesia verso gli altri, per avervi guarito dalle ferite e dalle ingiustizie di questa vita. Lo ringrazierete per avervi dato la forza di fare l'impossibile, per aver trasformato le vostre debolezze in punti di forza, per aver fatto sì che possiate vivere con Lui e con la vostra famiglia per sempre. La Sua identità, la Sua espiazione, i Suoi attributi diventeranno per voi personali e reali. Ma non dovete aspettare fino ad allora. Scegliete di essere ora uno dei Suoi veri discepoli. Siete delle persone che lo amano veramente, che vogliono davvero servirlo e dirigere come ha fatto Lui. Noi siamo il Suo popolo. Abbiamo fatto alleanza di portare il messaggio del Vangelo a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Nel lavorare intenzionalmente per diventare dei dirigenti retti, possiamo cantare insieme: avanziamo insieme nel lavoro del Signore. Ora, come uno dei Suoi apostoli, io invoco queste chiavi per lasciare una benedizione su ciascuno di voi. Vi benedico affinché conosciate le leggi di Dio e affinché le osserviate. Vi benedico perché siate un buon esempio nelle parole e nelle azioni, come veri discepoli di Gesù Cristo. Vi benedico perché siate liberi dal peccato, affinché irradiate bontà e luce in un modo che attragga gli altri a voler conoscere e a sentire la fonte della vostra luce. Vi benedico con il successo nei vostri sforzi educativi e lavorativi. Vi benedico affinché cerchiate un compagno o una compagna virtuosi e ve ne prendiate cura. E benedico ognuno di voi perché possa essere un dirigente retto nella famiglia, nella comunità, nel paese e nella Chiesa. Così vi benedico e dichiaro che Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la Sua Chiesa. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro amato Padre Celeste, siamo grati per l'opportunità meravigliosa che abbiamo avuto questa sera di ascoltare il Presidente e la sorella Nelson. Siamo grati per tuo figlio Gesù Cristo, per la sua vita, per i suoi insegnamenti e per la sua dottrina che ci aiutano e ci guidano ogni giorno. Siamo grati per la sua espiazione universale che ci permette di continuare a pentirci, a cambiare, a progredire per diventare più simili a Lui. Siamo grati per l'invito ricevuto stasera ad avere sempre con noi il tuo Spirito, affinché ci guidi, ci protegga e ci purifichi. Siamo grati inoltre per l'invito ricevuto a studiare la vita e gli insegnamenti di tuo figlio Gesù Cristo e a studiare anche gli insegnamenti dei profeti del Vangelo e di questa dispensazione. Ti chiediamo ora di benedirci con il desiderio di continuare a diventare come tuo figlio, di continuare a mettere in atto la sua espiazione nella nostra vita, in modo da poter sviluppare i suoi attributi e diventare più simili a lui. Ti chiediamo che tu ci benedica in modo da avere il tuo spirito su di noi quando prendiamo le decisioni importanti della vita e mentre continuiamo a progredire. E ti chiediamo di benedire specialmente il nostro profeta, il presidente Monson, e tutti gli apostoli e i tuoi dirigenti su questa terra affinché ci aiutino, ci guidino e ci proteggano. Benedici anche noi col tuo spirito nel prosieguo di questa serata e con la sicurezza mentre torniamo alle nostre case. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.